Oggi vedete il sacerdote rivestito di paramenti fioracei, sono i paramenti dell'avvento, della penitenza. Veramente il viola a me piace poco, anche se di moda, eh. Io questi giorni sono stato agli ingrossi di abbigliamento, tutto viola, ma di moda il viola. Per le donne, per le ragazze, poi viola, viola, viola. A me il viola non piace. Non piace perché è segno di tristezza, un colore che va sul nero, forse perché da bambino questi colori mi sono stati appioppati addosso, per cui oggi cerco a mandarli indietro. Io vestirei di bianco, direi di bianco d'oro, perché il periodo che stiamo vivendo, il periodo di avvento, è un periodo in attesa del dono più grande che Dio ha fatto all'uomo, del figlio suo Gesù Cristo. E quando uno è in attesa è nella gioia, è come la sposa che va a sposare, è in attesa, e mica mette il vestito di lutto, l'abito bianco, sgargiante, bellissimo, di gioia. Avvento, venuta di Gesù. Amici, l'avvento è sempre un segno di rinnovamento, è segno di speranza, è segno di attesa, è segno di nostalgia, è segno di augurio. La Chiesa oggi ci propone di nuovo il cammino verso questo punto di riferimento della storia, Cristo Gesù, che ha segnato la storia in due, avanti Cristo e dopo Cristo. La Chiesa oggi ci fa di rivivere l'attesa dei profeti, l'attesa di quel mondo che era un mondo senza Dio, come quello di oggi, uguale. È un mondo in cui tutti desideriamo qualcosa di nuovo, qualcosa che ci venga a togliere questo tran-tan quotidiano che ci ha schiavizzato. Noi cerchiamo e desideriamo un qualcosa che ci liberi. Avvento, tempo di libertà. Amici, che bella questa parola, questo valore, la libertà. Lo maggior don che Dio fece creando, dice Dante Alighieri, fu dell'uomo la libertà. Non c'è un dono più grande della libertà. Libertà da tutte le schiavitù, libertà per elevarci verso la santità. I santi sono massimamente liberi. Ieri sera abbiamo avuto un'esperienza bellissima, siamo stati a trovare con i vostri giovani delle superiori e con le loro famiglie le monache di Stello. Bello, bello, amici, che meraviglia. Sentire da quei volti, da quelle bocche giovanili, tutte giovani, laureate, sentire il loro racconto di come Dio li ha chiamati. Ha parlato Michela, la giurista della Scala di Milano, con Riccardo Muti, un avvenire pieno di successo, di guadagni, di trionfi, di applausi, fidanzata anche lei. Hanno parlato Anna e tutte le altre colleghe, 8 ragazze che hanno raccontato la loro esperienza già nella vita, professioniste, soddisfatte, pronte magari per il matrimonio. Che strano, che strano. Quando Dio ti chiama è una chiamata irrevocabile, ti sfoca tutto, ti fa una zoomata a ritroso in avanti, ti spaventa. Quando Dio ti vuole tutto per sé. Ho visto i nostri ragazzi che hanno fatto delle domande per sapere della loro vita, oltre della loro chiamata, no? Dice, ma come vivete qua dentro? Come mai siete qui? Giovani, belle, carine, professioniste, piene di vitalità e di speranza. La risposta che hanno dato è una sola. Abbiamo scelto di amare. Di amare. Ma come eravate fidanzate? Avete il lavoro, i successi, i soldi, denaro, fa carriera. Abbiamo scelto di amare. E quando hanno osservato, ma voi ce l'avete la lavatrice? Chi è che di noi non c'è la lavatrice? Ce l'ho 4 io di qua, la sono preso sotto. E quelli hanno detto, noi non ce l'abbiamo la lavatrice, per scelta. per scelta consapevole. È un monastero che vive proprio come Santa Chiara. Hanno scelto la vita dura di penitenza, di sacrificio, di donazione, di preghiera, di gioia. Cioè, come fate? Come fate? Con la candeggina, come se c'era una volta. Ma voi qui dentro, la vita di preghiera, la vita notturna, mentre noi dormiamo tranquillamente, queste si alzano alle 2 di notte per elevare al cielo le mani supplichevoli al Padre Eterno, ad essere i parafulmini per questa umanità sofferente, che è in fatica, che è in affanno, che è nel delirio della disfatta, queste mani si alzano al cielo, supplicando la misericordia di Dio. Ma queste ragazze, ma chi glielo fa fare? Mi si è avvicinata una signora e mi ha detto: sono sconvolta dalla gioia che questi volti emanano. Ah, certo, la gioia di quelle ragazze non solo la gioia di queste ragazze, no, è un altro mondo. Si comunicano una forza interiore, la gioia di Dio, la gioia di chi vede Dio, di chi ha contatto ogni giorno con Lui, ma in modo reale, vivo, palpitante. E hanno scelto la via del sacrificio, della rinuncia. Avevano tutto e per essere gioiose hanno scelto il niente. Bello quando raccontavano come il Signore ti metta alla prova per farti scegliere in modo consapevole. Diceva Michela: tutto mi dava il Signore, il successo della musica a Milano, alla Scala di Milano, il ragazzo meraviglioso, chiedevo una cosa, il Signore me la dava, quell'altra, altra gioia, un'altra su, tutto mi dava per mettermi alla prova, per vedere se io riuscivo a distaccarmi da queste cose pur belle del mondo, bellissime. Amici, che forza, ma quando Dio ce l'ha dentro nel cuore e ti parla in modo così prepotente, tu non puoi fare a meno di dirgli di no. E hanno detto: Signore, eccomi, ti seguo dovunque andrai. Amici, bello questo avvento, è l'attesa di un mondo nuovo. Che stanchezza c'è nel mondo, io sono stanco veramente, ma voi quando accendete la televisione, che ride? Allì, comincia la serie, stragi, uccisioni, suicidi, forcati, giù, e giù di nuovo, secondo canale, tutte le stesse ore, terzo canale, tutti uguali, dura un mezz'ora a dirci delitti, uccisioni, stragi, rappresaglie, delinquenza, criminalità. Ma questo che mondo è? Ma che mondo è questo? Ma se il mondo fosse tutto questo, non è, amici, attenzione, non confondetevi, che le notizie del telegiornale non sono il mondo, no, non sono il mondo. Se noi ancora continuiamo a vivere è per quelle ragazze di Spello, di Santa Chiara, di Francesco, di Madre Teresa, di Madre Speranza, che nel silenzio, è per l'amore di tante mamme che nel silenzio della famiglia si sacrificano senza che il TG parlassero di loro, di tanti papà che vivono accanto ai loro figli malati nel silenzio, nel sacrificio quotidiano, con un amore infinito per le loro creature. Ecco ciò che salva il mondo. A me ha fatto tanta impressione leggere e rileggere il brano della Bibbia quando Dio decide di distruggere Sodoma e Gomorra. E cos'è Sodoma e Gomorra in confronto al mondo di oggi? Erano quattro scemarelli quelli, omosessuali, quattro scemarelli, due paesini piccoli lungo il Mar Morto. E oggi che dovrebbe dire il Padre Eterno? E Abramo che dice: Signore, se trovassi 50 giusti! E Dio comincia a fare lo sconto, avrò misericordia. E Abramo si dà da fare per 50, Signore, non ne ho trovati 50, ce ne sono 40. Se fossero 40, cioè, vedi un po' per 40, cioè, gira e manco 40, ce ne fossero 30, 20, 10, niente. Amici, era un deserto, non ce n'era manco uno. Oggi, amici, accanto a tanta putrefazione del mondo, ma ci sono delle anime meravigliose, ma state tranquilli, che il mondo di oggi, io non credo sia peggiore di quello di ieri, è vero. La corruzione più dilagante perché oggi attraverso i mass media dilaga di più, ma anche il bene dilaga di più. C'è tanto male nel mondo, ma c'è tanto bene silenzioso. Il male scoppia, il bene tace, ma il, male, il bene c'è. Amici, il Signore, io penso, ci tenga ancora in vita per il tanto bene che c'è, per la tanta sofferenza. Il mondo è pieno di sofferenze. Il mondo è una valle di lacrime veramente, di lacrime vissute da molti con la consapevolezza di un dono, con l'offerta generosa al Padre Eterno insieme alla croce di Cristo. Noi tutti, amici, desideriamo che questo mondo cambi. Siamo tutti stanchi. Leggete i giornali, io ne leggo tanti i giornali. Amici, che tristezza! È il sangue che sale, è la, proprio la cacca che sale da questa cloaca del mondo. Ma non è questo il mondo, non è tutto questo. Ma chi parla del bene che c'è? Ma quale televisione, ma quali giornali, quali rotocalchi mettono in risalto le tante opere buone, le anime generose, gli atti di eroismo? Non ne parla nessuno, eppure ci sono. Ecco perché continuiamo a vivere e continuiamo a sperare. Ecco perché oggi ripetiamo il grido dei primi cristiani: Maranatha, Maranatha, vieni Signore Gesù, vieni, perché senza di te stiamo affondando e il mondo affonda senza Cristo. Io penso che se ci guardiamo intorno verifichiamo l'esattezza della parola di Gesù. Gesù ha detto in modo scultoreo, lapidario: senza di me non potete far nulla. L'altro ieri, avete visto? Ci ha fatto vedere a Dubai 850 metri di grattacielo. E visto tutti quanti, no? Tutti per giornale. E dicevano i cronisti, questa piccola terra è diventata lo sviluppo del mondo, ma di su misura. Il giorno dopo abbiamo sentito le borse 60% in meno, 5% in meno, perché a Dubai c'è la crisi, hanno fatto grattacieli, hanno investito migliaia di miliardi in muratura e dappertutto c'è scritto vendesi, affittasi, vendesi, e le banche del mondo che hanno sborsato i miliardi sono crollate, hanno detto, e che hanno fatto? Abbiamo dato i soldi per investire in nulla. E il mondo ha tremato l'altro ieri, avete visto? Chi c'ha qualche soldino in banca ha avuto la trizza, eh? Fortuna che poi sono arrivati i grandi del mondo e hanno detto: state attenti, è limitata la questione, non abbiate paura, i vostri soldi, i vostri risparmi ancora non sono stati intaccati. Amici, basta uno starnuto di qualcuno nel mondo per farci prendere la trizza e dire: crolla ogni cosa. Perché il mondo, che dicevano le chiese, è troppo piccolino il mondo, è piccolo, basta uno starnuto di qualunque potente che ci fa prendere la stessa e ci fa aver paura e ci diciamo: e i nostri risparmi, i nostri sacrifici, la nostra vita è tutta perduta. Amici, questo è il mondo di oggi, tutto potrebbe essere perduto in un attimo, ma come desideriamo la pace. Ma la pace è possibile? Sì. Sapete quando ci sarà la pace? Quando cesseranno gli uomini di ammazzare i bambini. Quando cesserà l'aborto nel mondo, avremo la pace. Ci vado via, ma sei matto stamattina? Ma non l'ho letta io questa parola. Avete mandato della sala di Calcutta? Il mondo non avrà mai la pace, perché questo è un atto di guerra continua. Sapete quanti bambini sono stati ammazzati in Italia da quando c'è l'aborto, da quando fu approvata la legge 194? 5 milioni di bambini, ufficialmente dati del Ministero, senza contare quell'altri. Sapete quanti bambini si uccidono in Europa? 30 milioni! 30 milioni! avete visto su questi giorni la discussione sulla RU 486, l'aborto chimico, no? E la lotta, la guerra, la questioni civili, donne in ospedale, non in ospedale, emorragie, pericolo di morte, amici, è sempre una grande sconfitta. Quando l'uomo uccide i suoi figli è uno sconfitto, qualunque sia la motivazione, perché il primo diritto della vita di ogni uomo è diritto ad esistere, primo diritto ad esistere, non quello di suicidarsi e di morire. Che mondo sbagliato questo nostro, un mondo che non ama più la vita, in nome di quello, in nome di quell'altro, dei diritti della donna, dei diritti di quell'altro, ma sto bimbo non ha nessun diritto, nessuno, nessuno, amici. Ma invece diceva la pace sarà solo quando l'uomo cesserà di fare la guerra ai suoi figli, quando questo volk non divorrà più le sue creature. E allora, amici, la pace non ci sarà mai. Se l'uomo continuerà per questa strada che chiama strada della civiltà, strada della liberazione della donna, conquista civile, allora io penso che la pace sarà un'utopia. Parola di Madre Teresa di Calcutta. Vieni, Signore Gesù. Ma che bisogno tutti quanti sentiamo di questo rinnovamento profondo dell'umanità. Ma non vi siete stancati di sentire tutti i giorni la miseria umana? Io come sacerdote, credetemi, tante volte ve l'ho detto, se stesse a me io non celebrerei mai la messa, mai. Mi fa paura. Perché a pensare che quel pezzo di pane lì che è sull'altare, a quelle parole che io dirò, non sono le mie, che non conto niente le mie, ma quelle di Cristo, quel pezzo di pane lì diventa il figlio di Dio vivo, persona vivente come siamo viventi noi in questo momento, amici, questo mi fa tanta paura. Cioè mi angoscia, è tanto grande che non riesco a pensare che quelle mie parole trasformino un pezzo di pane, acqua e farina nel figlio di Dio vivente in mezzo a noi. Abbiate pazienza, io non ci riesco. Mi fa sparire, non ci avrei mai adesso se potessi, pensate. Però io confesserei sempre. Sempre, giorno e notte. Ma non perché. Perché vedete, anche se alle volte quando torno a casa ho l'animo afflitto, triste, e gli dico al Signore, ma come hai scambiato per un buzzico dell'immondizia, un secchio dell'immondezza? Il mio cuore, amici, il Padre Eterno l'ha giudicato secchio di immondezza, perché tutti i miei fratelli che chiedono a Dio perdono, io non c'entro niente, per carità, eppure è nel cuore del prete che si riversa tutta l'immondizia dell'umanità. Amici, che tristezza sentire che l'umanità è, noi siamo tutti terra terra, tutti peccatori, tutti grandi peccatori, tutti pazzoidi. Mi ricordo, fra tante cose che potrei raccontarvi, pezzi grossi che spesso vediamo in TV, tutti li vediamo in TV, quando si vengono a confessare da me mi dicono, padre, io sono quello della televisione, ti conosco, tu tante volte ho visto, pezzo grosso, e lui mi dice, zero, pochezza, poco, e mi racconta la sua vita, i suoi peccati. Dice, tu mi vedi in TV, onorevole, presidente, dottore, avvocato, magistrato, Robetta, e ti sento che sei Robetta, come me, cocco, uguale, davanti a Dio, quanto siamo piccoli tutti, quanto siamo profondamente terra, e come capisco bene le parole della Bibbia quando Dio dice, tu sei polvere, e in polvere ritornerai. Se poi piove sta polvere diventa fango, peggio ancora. Signore, quanto sono davanti a te? Quanto peso? E lui mi risponde, sei come un chicco di polvere. Amici, tutti insieme siamo sul piatto di Dio, un chicco di polvere, basta un soffio, e sparì. E tutta la cagnara che facciamo nel mondo, sembriamo i padri eterni, vogliamo essere i padroni dell'universo, contrastiamo la natura, mettiamo la legge, uccidiamo, sei un niente davanti a me, amici, mi fa impressione, tutti insieme messi sul piatto della mia bilancia, siete un nulla, un chicco di polvere. Se basta che Dio lo starnuta e non soffia, ci atterrisce tutti e ci pianta in asso. Vieni, Signore Gesù. Ma come dovrebbe in questo giorno di avvento sorgere dal nostro cuore questo grido? Signore, non ne possiamo più, come prima di Cristo. Leggete anche la letteratura romana, greca, oltre che i profeti. Erano parole di fuoco, Signore, si squarcino i cieli, si aprano, ci dia e piova il giusto, non ne possiamo più, è una terra. Io dico che siamo oggi nelle stesse condizioni del 476. E cosa è accaduto? Il crollo dell'impero romano di Occidente. Quando l'impero profondamente corrotto, l'impero di Roma, subì il crollo totale sotto la spinta del cristianesimo e sotto l'impulso dei barbari che arrivarono e cercarono di invadere l'Europa. Chi si oppose allora ai barbari? Chi si oppose? La Chiesa. Con chi? Con San Benedetto da Norcia. Con i nostri monasteri sparsi in tutta l'Europa. Chi è che ha mai chiamato la cultura dei barbari alla cultura romanica? Chi? I monaci benedettini, che hanno offerto ai nuovi barbari invasori dell'Europa questo nuovo modello ora e trabora. Amici, oggi siamo nelle stesse condizioni. Il mondo di oggi fradicio, corrotto, come allora, uguale. I corsi e i ricorsi di chiavi, dico, la storia si ripete sempre, anche oggi. Allora c'era un Benedetto da Norcia, oggi è un Benedetto XVI da Roma. Il Papa, sapete che ha preso questo nome appositamente, lui, io l'ho intuito, e ve lo disse in un'omelia. Lui pochi giorni dopo, giù a Subiaco, ci spiegò il perché di questo nome del XVI. A questo mondo, oggi corrotto e fradicio, che va in putrefazione, oggi la Chiesa così contrastata come allora, così violentata come allora, così in attesa illusoriamente di essere distrutta come allora, oggi la Chiesa offre a questo mondo in pena, affaticato, che cosa? La salvezza. Torna Gesù Cristo e rioffre agli uomini di oggi un mondo nuovo. Io sono convinto che verrà un nuovo avvento, ed è vicino, sono convintissimo. Questo mondo non può durare, è impossibile. Lo sentiamo dentro la carne, lo sentiamo nel cuore, vivo nel desiderio. E allora, amici, facciamo nostre le parole della Bibbia e le parole di questo grande mio amico David Turold. Sentite che parole di attesa dell'avvento. Tempo del primo avvento. Tempo del secondo avvento. Sempre tempo d'avvento. Esistenza. Condizione, desiderio e di rimpianto. Anche il grano attende, anche l'albero attende, attendono anche le pietre, tutta la creazione attende. Tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Bello, non ricordo di una nascita, ma di un Dio che ha sempre da nascere. Questo è il vero lungo inverno del mondo. Avvento, tempo del desiderio, di nostalgia e ricordi, di solitudine, tenerezza e speranza. Oh, se sperassimo tutti insieme, tutti la stessa speranza, e intensamente, ferocemente sperassimo, come le pietre, gli alberi e il grano sotto la neve, e gridassimo con la carne e il sangue, con gli occhi e le mani e il sangue, sperassimo come con tutte le viscere, con tutta la mente e il cuore, lui solo sperassimo, con tutti i disperati, con tutti i carcerati, con i minatori che escono dalle viscere della terra, sperassimo con la forza cieca del morente che non vuol morire, come l'innocente dopo il processo in attesa della sentenza, oppure il condannato avanti il potere di esecuzione, sicuro che i cugini lo spareranno, se sperassimo come l'amante che ha l'amore lontano. Allora, sperassimo in nome di tutto il creato, vieni, vieni, vieni Signore, vieni da qualunque parte del cielo o degli abissi della terra o dalla profondità di noi stessi, non importa, ma vieni, urlassimo solo, vieni, vieni Signore Gesù, vieni nella nostra notte, questa altissima notte, lunghissima, invincibile notte, e questo silenzio del mondo, dove solo questa parola si è udita, e neppure un fratello conosce il volto dell'altro, tanto è fitta la tenebra, ma solo questa voce, quest'unica voce, questa sola voce si oda, vieni, Maranatà, Maranatà. Allora tutto si riaccenderà alla sua luce, e il cielo di prima, la terra di prima, non sono più, e non c'era più né lutto né dolore, perché le cose di prima passarono, e sarà asciugata ogni lacrima dai nostri occhi, perché anche la morte non sarà più, e una nuova città scenderà dal cielo, bella come una sposa per la notte d'amore. Allora il nostro stesso desiderio avrà bruciato tutte le cose di prima, e la terra arderà dentro un unico incendio, e anche i cieli bruceranno in quest'unico incendio, e anche noi gli uomini saremo in quest'unico incendio, e invece di incenerire usciremo come nuovi zaffiri, e avremo gli occhi di topazio, quando appunto egli dirà: ecco, già nuove sono fatte tutte le cose. Allora canteremo, allora ameremo, allora, allora.